tempo dello spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, in redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Benvenuti e benvenute a Tempo dello Spirito Estate. In queste settimane la trasmissione presenta due nuove rubriche: Donne nella Bibbia, cura di Cristina Arcidiacono, e Il culto protestante fra crisi e rinnovamento, a cura di Luca Maria Negro. Abbiamo anche scelto di dedicare un ascolto musicale in ciascuna puntata estiva agli U2, la nota rock band che quest'anno, in primavera, ha pubblicato l'album Easter Lily. Ne ascoltiamo un brano in ciascuna puntata estiva. Apriamo subito con la rubrica curata dalla pastora evangelica battista di Milano, Cristina Arcidiacono. Lo spunto nasce da un libro di recente pubblicazione, Le belle, le furbe, le cattivissime, donne protagoniste nella Bibbia, con l'editore ITL della Diocesi di Milano. Il libro presenta illustrazioni di Silvia Gastaldi ed è realizzato con Lidia Maggi e Cristina Arcidiacono, un'opera che riunisce insieme arte, teologia e narrazione biblica per restituire voce, volto e spessore alle figure femminili delle scritture. Appunto a partire da questo testo, Cristina Arcidiacono presenta, a Tempo dello Spirito, una serie di figure femminili bibliche, alcune note e altre molto meno. La caratteristica del libro è che queste storie femminili sono associate per gruppi di affinità. Quindi ci sono, ad esempio, le coraggiose, le disobbedienti, le profetesse e poi ancora le più belle, quelle di cattiva reputazione, le sorelle, le tenaci. Oggi la pastora Arcidiacono parla di due donne, due schiave.
Le belle, le furbe, le cattivissime. Donne protagoniste nella Bibbia. A cura di Cristina Arcidiacono.
Buongiorno. Oggi parliamo di schiave. Già questa parola farà brividire. Riporta a realtà tuttora presenti anche nei nostri più che civilizzati paesi. E leggerla nella Bibbia non ne rende più leggero il peso, quello portato da uomini, donne, bambine e bambini considerati proprietà privata da comprare, vendere, possedere. Anche quello che sarà il popolo di Dio è schiavo in Egitto. Il Dio delle Scritture è il Dio delle schiave e degli schiavi, delle persone piccole, sperse, oggetto della prepotenza di chi ha la pretesa di essere padrone. Agar è la schiava egiziana di Sara, moglie di Abramo. C'è un momento in cui la sua padrona, Sara, dubita di avere un figlio, come ha promesso il Signore, e si organizza. Fa giacere suo marito, Abramo, con Agar, ma poi si ingelosisce. Vede lo sguardo della sua schiava alzarsi, doveva stare in basso invece, e la caccia due volte. La prima volta Agar, sperduta nel deserto, riceve niente meno che la parola del Signore: «Io renderò così numerosi i tuoi discendenti che non sarà possibile contarli. Tu sei incinta e partorirai un figlio. Lo dovrai chiamare Ismaele, perché il Signore ti ha ascoltato nella tua disperazione». Una annunciazione vera e propria è quella che troviamo al capitolo 16 del libro della Genesi. La seconda volta Agar è cacciata assieme a Ismaele, in Genesi 21, perché il bambino giocava con il piccolo Isacco e ancora una volta Sara vuole l'esclusiva. Entrambe le volte Dio interviene a favore di Agar, vede il suo sgomento, ascolta la voce del ragazzo. Il Signore la vede. Colei che non viene vista dalle persone con cui vive e che serve, viene vista dal loro Dio. Accanto alla narrazione della promessa, alla linearità della discendenza di Abramo con Isacco, c'è un'altra storia, altrettanto degna e amata. Ogni storia è importante, ci dice la storia di Agar, è degna. c'è la narrazione principale, ma i cammini laterali sono seguiti e protetti. La promessa di Dio prevede una messa in discussione del diritto dei primogeniti, così Ismaele, come del resto poi sarà Esaù e come molto più tardi sarà il figlio maggiore della parabola di Gesù, vedranno la propria vita scossa dalle fondamenta, eppure in ogni caso amata. E questa è la nuova consapevolezza anche di Agar, schiava, personaggio apparentemente secondario, eppure protagonista di una benedizione da parte di Dio. Nei due capitoli in cui Agar compare, è sempre vicino ad una sorgente, ad un pozzo. Acqua di vita che disseta e accompagna, come lo sguardo e la parola di chi non l'abbandona. Grazie ad Agar riceviamo la notizia che ogni donna è vista e ogni persona è degna. Lei non è solo vittima del sistema patriarcale, il testo si sofferma sul suo sguardo altero di fronte a Sara, la sua padrona. In ciascuna di loro convivono tante realtà, tutte così umane, che arrivano fino ad oggi. Un'altra schiava è protagonista di una storia strana nel libro degli Atti degli Apostoli. Al capitolo 16, Lidia, donna autonoma e benestante che partecipa insieme ad altre donne alla riunione di preghiera dove si recano Paolo e Sila, i due apostoli, invita i due a casa sua e li ospita. Siamo a Filippi e qui accade l'incontro con questa giovane schiava senza nome che incomincia a seguire gli apostoli e grida dietro di loro, riconoscendoli come servi del Dio Onnipotente che fanno conoscere la via che porta alla salvezza. Questa giovane viene descritta come un'indovina che procurava denaro ai suoi padroni divinando il futuro. Ora, Paolo non sopporta la sua insistenza, non la sopporta proprio. Le opera un esorcismo e lo spirito di divinazione la lascia. Questa donna si ritrova libera, ma forse doppiamente in catene, senza più alcun potere contrattuale nei confronti di chi già la possiede. È strano che Paolo abbia messo a tacere una donna che, dopo tutto, confessava la fede in Dio. La conseguenza di questa guarigione è però la denuncia da parte dei padroni della donna e la condanna e l'incarcerazione dei due, e da qui in poi incominciano altre peripezie per Paolo e Sila. Della giovane donna non si saprà più niente. Nessuno le ha chiesto come stesse, nessuno ha cercato di parlarle. Resta il suo essere messa a tacere, resta il suo grido muto, segno di un potere maschile che pensa sempre di essere nel giusto.
Tempo dello Spirito Estate propone un piccolo percorso attraverso le canzoni dell'ultimo album degli U2, Easter Lily, pubblicato nella scorsa Pasqua dal celebre gruppo rock. È un album denso di significati spirituali, biblici, religiosi. Scars è la terza traccia del disco Easter Lily degli U2. Celebra la bellezza della vulnerabilità, che non è debolezza ma verità. Le cicatrici, sembra questo affermare il brano musicale, non sono difetti da nascondere, ma segni di vita. Si tratta in fondo di un inno pasquale della speranza. Dalle cicatrici può nascere un mondo nuovo. Some of us suffer, but you keep on reaching for the light. So I questo ascolto musicale veniamo alla rubrica curata dal pastore Luca Maria Negro sul culto e la liturgia protestante tra crisi e rinnovamento. Questa settimana si sofferma sul fatto che il culto protestante dovrebbe essere per sua natura corale. Più voci dovrebbero intrecciarsi nello svolgimento della celebrazione, mentre troppo spesso si assiste a una sorta di monologo del pastore o della pastora. Luca Maria Negro, che cura questa rubrica per Tempo dello Spirito, ha svolto il suo ministero pastorale in Italia e in Svizzera. Dal 2000 fa parte della Commissione per il culto e la liturgia delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia, di cui è stato anche coordinatore. Lo ascoltiamo.
Togliti i sandali. Il culto protestante tra crisi e rinnovamento. A cura di Luca Maria Negro.
Abbiamo già accennato a uno degli aspetti problematici del culto protestante medio, ovvero il fatto che sia diventato un monologo, che abbia perso la dimensione del dialogo. La settimana scorsa abbiamo sottolineato in particolare il suo carattere di monologo umano, cioè l'essere umano che parla a Dio e su Dio. Oggi vogliamo soffermarci sul fatto che troppo spesso il culto è un monologo in cui al 90% del tempo, per così dire, recita una sola persona, il pastore o il predicatore o predicatrice. Invece, diceva Paolo Ricca, la caratteristica principale del culto cristiano dovrebbe essere la coralità.
Per convincersene, basta leggere l'Apocalisse che riflette in larga misura le liturgie cristiane primitive, ma anche Prima Corinzi 14, numerosi salmi e altri testi biblici, ad esempio il Cantico dei Cantici, tutti costruiti come pezzi corali a una o più voci. Il canto comunitario è l'indice più evidente della fondamentale natura corale del culto cristiano. Coralità significa pluralità di voci, di strumenti musicali. Basta con il monopolio dell'organo, di forme comunicative, compreso il silenzio e le forme non verbali. E significa, ovviamente, dialogicità. Non solo a due voci, ministro e assemblea, ma a tre. Ministro, assemblea, coro, anche solo parlato. O più voci. Questa coralità, come si è detto, è splendidamente illustrata dall'Apocalisse e più in generale caratterizza e qualifica il culto cristiano. Non pochi protestanti sono inibiti e come impediti ad esprimersi nel culto in forma dialogica e corale, a motivo del timore infantile di rassomigliare ai cattolici. Dovrebbero piuttosto cercare di rassomigliare ai primi cristiani, il cui culto era dialogico e corale. Non dunque il timore puerile di essere come i cattolici, ma il desiderio lodevole di essere come i primi cristiani deve guidarci nella scelta della coralità e dialogicità, nel senso più ampio e variegato del termine.
Naturalmente Paolo Ricca riconosce che il canto comunitario è uno degli elementi più tipici del culto protestante, che è quello nel quale la comunità canta di più, ma poi prosegue.
Il culto protestante è molto corale nel canto, ma non nel resto, dato che il resto consiste in un lungo monologo pastorale interrotto solo dalle letture bibliche, di solito affidate a un membro della comunità. A parte il canto, le voci che in genere si sentono nel culto protestante sono due, al massimo tre. Se è vero che la coralità è la caratteristica principale del culto cristiano, due o tre voci sono poche. Certo, meglio due o tre che una sola, ma c'è il rischio che dietro la scarsità di voci ci sia un fraintendimento del culto stesso, come se esso fosse in sostanza opera del ministro, qualunque esso sia, e che l'assemblea sia più che altro spettatrice di una cerimonia svolta da altri, comunque più spettatrice che attrice. La ragione principale per cui sarebbe bene moltiplicare le voci che risuonano nel culto, oltre a quella del ministro, è illustrare il fatto che il culto non è opera del ministro, bensì della comunità nel suo insieme. Di questo ogni comunità dovrebbe essere consapevole e lo svolgimento di ogni culto dovrebbe dimostrarlo.
C'è dunque bisogno di passare da un culto monologo a un culto dialogo e da dei partecipanti al culto che da spettatori passivi diventino protagonisti attivi. Per fare questo bisogna coinvolgere regolarmente dei lettori e poi degli oranti per le varie preghiere della liturgia, incluse quelle spontanee di cui molte comunità hanno paura, dei testimoni che portino la loro testimonianza. In alcune chiese la liturgia viene preparata insieme da un apposito gruppo liturgico. In altre chiese c'è l'abitudine di leggere insieme i salmi e soprattutto occorre che tutti i partecipanti siano più coinvolti, che siano sollecitati a rispondere non solo con un amen bello sonoro, e anche di questo amen in molte comunità riformate si ha paura, ma anche con altre forme di risposta, sia frasi liturgiche che brevi canti responsoriali. Infine, un accenno alla polifonia del culto, che, sempre secondo Paolo Ricca, è un altro dei criteri fondamentali del culto protestante, strettamente legato al principio della coralità. Se coralità significa pluralità di voci, polifonia del culto significa pluralità di linguaggi. In pratica, il culto deve abbandonare il monopolio di un linguaggio strettamente religioso, un po' aulico e artificiale, per cercare di dire Dio con linguaggi diversi, con linguaggi attuali, senza dimenticare però le espressioni più classiche della fede. E questo vale oltre che per le parole della liturgia, in modo particolare per il linguaggio musicale, in cui le diverse generazioni dovrebbero rispecchiarsi, dal canto gregoriano fino al rock, passando per i corali e i salmi della Riforma. Ma di questa polifonia fa parte anche il recupero del linguaggio dei simboli, dell'arte sia visiva che audiovisiva, della poesia, che è un genere ben attestato nella Bibbia, dell'uso del corpo nel culto, come per esempio la danza liturgica, anch'essa ben attestata nella Bibbia. Pensiamo, solo per fare un esempio, alla profetessa Miriam che, in risposta alla liberazione dall'Egitto, lodava Dio con le altre donne suonando i tamburelli, danzando in cerchio e cantando. Esodo capitolo 15.
Prima di chiudere questa puntata di Tempo dello Spirito, voglio ricordarvi di seguirci anche sul sito internet voceevangelica.ch e sulla pagina Facebook Voce Evangelica. Tutte le nostre puntate sono riascoltabili sul sito della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione. La nostra rubrica torna fra una settimana, come di consueto, alle ore 8, sulla Rete 2. Da Luisa Nitti, buona domenica e buona settimana.